Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando è che arrivano le battaglie spirituali più profonde di solito? Spesso le battaglie più difficili, le cadute più grandi arrivano dopo le vittorie più grandi. Molto spesso quando Dio ci porta sopra la montagna, poco dopo c'è una grande caduta. Non deve essere così, ma spesso è così. E vogliamo vedere un esempio di questo, che arriva una caduta che arriva al punto della depressione. Allora, la depressione è qualcosa che varia da leggera a profonda. E la grande parte dei credenti arrivano a qualche livello di depressione. Io ho avuto cadute di depressione dove perdo ogni speranza e volevo solo morire. Chiaramente pieno di pensieri falsi. Ma più volte nella vita sono arrivato a dire: Signore, voglio solo morire. Non era morire per stare con Cristo. Era voler morire per scappare dai problemi che non glorifica Dio. Allora, voglio guardare la vita di Elia, che troviamo in Primo Re, iniziando con 17. Elia era insieme a Mosè, erano i due profeti più importanti, più usati da Dio, più grandi. Quando Gesù andò con Pietro, Giacomo, Giovanni sulla Monte di Trasfigurazione, chi appare con lui? Due uomini. Chi erano? Mosè era Elia. Fra tutti i profeti, Mosè era Elia. Ma Elia non morì. Non è morto Elia. Come non è morto? Simone mi guarda, come non è morto? Tutti muoiono. Non è Elia. Tu ti ricordi cosa è successo con Elia? Conosci la storia?
È stato portato in cielo da un carro di fuoco.
È stato portato in cielo? Senza passare la morte? Cioè, non capisco, ma è così. Quindi, al tempo di Elia, c'era il re di Israele di nome Acbad, che era un uomo malvagio, seguendo le orme del suo padre. Ma peggio ancora, lui ha sposato una donna che era figlia di Ethbaal, re dei Sidoni, che adorava, si capisce dal nome, Ethbaal, seguiva Baal, e questa Jezebel, forse la donna più malvagia della Bibbia, indurò suo marito Acbad a adorare Baal anziché Dio. Quindi questo re di Israele, popolo di Dio, scelse di adorare Baal ufficialmente anziché Dio. Visto che Israele era così in ribellione contro Dio, l'Eterno mandò Elia a dichiarare che non ci sarebbe la pioggia fino a quando Elia non diceva, che sarebbe Elia guidato da Dio, non è che dipendeva da lui. Quindi leggo, scusate, se non arriva la pioggia proprio, ma proprio non arriva, ma proprio non arriva, non arriva, non arriva, non è grave, è gravissimo, cioè è gravissimo. Allora, leggiamo Primo Re 17:1-4, e quello che vogliamo fare oggi, vogliamo vedere come Dio ha benedetto Elia grandemente, ma poi dopo è caduto nella depressione. E come Dio l'ha curato. Leggiamo moltissimo oggi di testo biblico per seguire questa storia, per notare questi punti. Ok, capitolo 17, versetto 1. Elia, il Tishbita, uno degli abitanti di Galad, disse a Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: vattene da qui, volgiti verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherith che si trova a est del Giordano. Tu berai al torrente ed io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. E quindi lui dichiara: non ci sarà né pioggia né rugiada, quindi siccità totale. E poi Dio gli dice: tu vai a vivere lì nel deserto e troverò, provveduto i corvi. Ogni giorno portavano cibo a lui. I corvi portavano cibo a lui. Poi dopo un po' quel torrente si asciugò e lui andava ad una vedova al di fuori di Israele che aveva solo un pochettino di farina e olio rimasto. Dadami a me da mangiare prima che muori. E quella farina non finirà, e quella farina e olio andavo avanti. Allora, arriva questa disciplina dura. Abbiamo visto la disciplina in vari momenti, che la disciplina di Dio arriva con preavvisi, ravvedeti. Uno rifiuta, e al momento deciso da Dio arriva la disciplina, che non è mai leggera, è dolorosa. E qui questa siccità totale durava più di 2 anni. Più di 2 anni, era terribile. Quindi la nazione soffriva terribilmente, perfino Acab il re. Cioè non è che lui aveva una fonte di acqua e erba verdeggiante per i suoi animali, i cavalli, no, anche lui. E Acab come ha reagito? Sapendo che questo era da Dio, a causa dei suoi peccati, odiava Elia e voleva uccidere Elia. Perciò Dio aveva mandato Elia via, a nascondersi. Dio ci cura. A volte vuol dire che ci porta nel deserto, non è un posto bello, e ci mantiene in vita con un po' di pane e acqua. Però ha tenuto in vita, che non era il suo giorno per Elia. Questo è importante capire. Allora, al momento stabilito da Dio, Dio vuole portare a termine questa siccità, vuole portare a sé i cuori degli uomini e donne di Israele. Quindi, capitolo 18, leggo da 1 a 6. Molto tempo dopo, durante il terzo anno, la parola dell'Eterno fu indirizzata ad Elia dicendo: va, presentati ad Acab ed io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acab. Ora, in Samaria c'era una grande carestia. Acab mandò a chiamare Abdia, che era il suo maggiorduomo. Abdia temeva grandemente l'Eterno. Così quando Jezebel sterminava i profeti dell'Eterno, Abdia prese 100 profeti e li nascose 50 in una caverna e provvide loro pane e acqua. Acab disse ad Abdia: va attraverso il paese verso tutte le sorgenti e tutti i corsi di acqua. Forse troveremo erba sufficiente per poter conservare in vita i cavalli e i muli e non dovremo uccidere nessuno dei nostri animali. Così si divisero il paese da percorrere. Acab se ne andò da solo da una parte e Abdia da solo da un'altra parte. Pensate a questo. Il re non aveva erba sufficiente per i suoi animali. Ed erano a punto di dire, lui stesso neanche mandava un servo. Erano disperati. Andava lui stesso a camminare chilometri e chilometri cercando qualche ruscello o torrente che ancora aveva acqua, per non dover uccidere gli animali, per non farli soffrire. E manda Abdia, suo maggiorduomo: tu vai di là, io vado di qua, cerchiamo acqua. Abbiamo la cartina che elenca tutti i vari sorgenti, tutti i corsi. Troviamo tutti, forse ancora uno ha acqua. erano messi male. Notate un'altra cosa, Dio aveva detto ad Elia, va presentati ad Acab e io manderò la pioggia al suo paese. Elia andò subito. Ma vi dico, vedremo, ma vi dico, Acab aveva cercato Elia per ucciderlo. Quindi andare da Acab era andare alla morte, umanamente parlando. Ma lui andò, ubbidiente a Dio. Andò verso il fuoco, verso la prova, verso potenzialmente la morte. E tu ubbidisci a Dio? Costa quello che costa? Ti fidi? Ma no, se faccio così, se pago le tasse non avrò da vivere. Se faccio così non mi andrà bene. Se dico la verità perderò quello. Oppure, Signore, mi fido di te. Mi fido di te. Vado avanti. La carestia era terribile a causa di questa mancanza totale di pioggia e rugiada. E ricordiamo, Dio toglie e Dio dà. Dio aveva detto da lì, adesso ho deciso di mandare la pioggia. Quindi, e notate un'altra cosa, Abdia era un uomo, maggioruomo di Acab, che era un grande ribelli contro Dio, ma Abdia era timorato di Dio. E quando Jezebel ha fatto morire i servi di Dio, i profeti, Abdia ha potuto prendere 100 di loro e mettere 50 in una caverna e 50 in un'altra, e a spesa sua teneva loro in vita, provvedendo loro cibo e acqua, che chiaramente costava tanto in quell'epoca. E questo è interessante. Dio aveva permesso, aveva guidato le cose che Acab, questo uomo in ribellione contro Dio, aveva scelto un uomo timorato di Dio. Non ha scelto per quello. Ma Dio metteva la mano su Abdia per portarlo lì, per salvare la vita di questi 100 profeti. Dio è in controllo dalle tue circostanze e fa quello che vuole. A volte crea problemi. Anche Abdia, lui non peccava, cioè era un uomo integro, ma la siccità toccava lui? La siccità toccava lui o solo quelli in ribellione? Se Dio manda siccità, manda solo sui campi delle persone in ribellione o in una data zona manda su tutti i campi? Su tutti i campi. Questo è interessante. Dio gestisce tutto. Quindi andiamo avanti. Abdia sta cercando acqua e nella provvidenza di Dio si incontra con Elia. Ok? Dio gestisce tutto. Leggo dal 7 a 15. Mentre Abdia era in viaggio, ecco, venirgli incontro Elia. Abdia lo riconobbe e si prostrò con la faccia a terra dicendo, sei tu il mio signore Elia? Gli rispose, sono io. Va a dire al tuo signore, c'è qui Elia. Ma Abdia rispose, che peccato ho fatto perché tu consegni il tuo servo nelle mani di Acab per farmi morire? Come è vero che l'Eterno, il tuo Dio, vive? Non c'è nazione e regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti. E quando dicevano, non è qui, faceva giurare il regno e la nazione che non avevano potuto trovarti. E ora tu dici, va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia? Ma avverrà che appena mi sarò allontanato da te, lo Spirito dell'Eterno ti trasporterò in un luogo a me sconosciuto. Così io andrò a riferirlo ad Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme l'Eterno, fino dalla sua giovinezza. Non hanno riferito al mio Signore ciò che io feci quando Jezebel uccideva i profeti dell'Eterno? Come io nascosi 100 di quei profeti dell'Eterno, 50 in una caverna e 50 in un'altra, e providi loro pane e acqua? E ora tu dici, va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia, ma egli mi ucciderà. Allora Elia rispose, Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi mi presenterò ad Acab. Io mi identifico con Abdia. Dio mi dice cosa devo fare? E io, no, Signore, ma non ti rendi conto, Signore, non è possibile, ma se io cerco di fare anche quello, non riuscirò, Signore, mi porterà del male. No, non hai mai avuto pensieri così? Signore ti ha mostrato quello che dovevi fare? E non dice, ma sarebbe pericoloso, no, fa un lungo discorso. Lungo discorso. Perché non potevo farlo? Cercando di convincere Elia, no, non è il caso. Mi ricordo un altro uomo di Dio che è apparso con Elia sul monte della trasfigurazione, che quando fu detto da Dio quello che dovevo fare, cercava di convincere Dio. Ma io non so parlare, diceva Mosè a Dio. E noi? Dio ci comanda. Abbiamo tutte le nostre buoni ragionamenti perché non funziona. Ma io temo Dio, però non posso fare quello. Elia, io sarò qui. Sicuramente io oggi parlerò con Acab. Non scappo, lo spirito non mi porterà via. Vai, va. E lui va. Oh, Abdia, fidandosi della parola di Elia, diceva, se tu mi dici quello, mi fido, va. Così Abdia andò a trovare Acab e lo portò da Elia. Voglio leggere 16-17 la reazione di Acab. Abdia dunque andò a trovare Acab e gli riferì la cosa. E Acab andò incontro ad Elia. Ora, non appena Acab vide Elia, gli disse, sei proprio tu che metti sopra Israele? Che è un modo per dire, sei proprio tu che hai causato tutto questo. La disciplina di Dio è arrivata ad Israele per colpa di Acab. E Acab accusa Elia di essere la ragione che c'era tutto questo male. Che malvagità. Grazie a Dio che nessuno di noi ha mai visto l'altra persona in colpa quando eravamo noi in colpa, giusto? Aspetta, non mi trovo ancora in cielo. Che brutto peccato. Quando noi abbiamo peccato e vogliamo accusare gli altri per il male. Che malvagità. Questo è un uomo lontano da Dio, Acab. Ma Elia gli rinfaccia subito con suo peccato. Versetto 18. Elia rispose, non sono io che metto sotto Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro ai Baal. Perciò ora manda a chiamare tutto Israele presso di me sul Monte Carmel, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Asherah che mangiano alla mensa di Jezabel. Wow! Elia non ha timore del re. Notate questo. Sapeva che il re voleva ucciderlo. E adesso il re, tu sei la colpa. E lui subito, no, non sono io, sei tu. Non era orgoglio questo, era parlando da parte di Dio. Ma non aveva timore. E non solo. Elia comanda al re di chiamare tutti. E tutti i profeti falsi di Baal e Asherah. Comanda a tutti di venire a incontrarlo sul Monte Carmel. Cioè, Elia andava nell'autorità del Signore e non temeva, ricordiamoci di questo, non temeva perfino il re. Ubbidiva Dio. Dio aveva spiegato lui cosa fare, non è scritto i dettagli, ma sicuramente. E lui non temeva gli uomini. Voglio ricordare quello. La sua autorità non era in se stesso, la sua autorità era nel Signore. Questo è importante. E quindi ordinò non solo che il popolo di Israele incontrasse sul monte di Carmel, ma anche questi 450 profeti di Baal, 400 di Asherah, tutti quanti sostenuto, mantenuto da Jezebel, la regina, la moglie di Acab, questa donna malvagia. E dice, incontriamoci lì e vediamo, facciamo uno scontro. Acab ubbidisce, ascoltiamo 20 e 21. Così Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti su Monte Carmel. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, fino a quando tenterete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo, ma se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose parola. Elia si presenta al popolo, punta il dito e ha detto, fino a quando vacillerete? Chi è Dio? Se è l'Eterno, seguite lui con tutto il cuore. Abbandonate Baal. Se invece Baal è Dio, seguite lui. E il popolo non rispose parola. Non volevano ammettere il loro peccato. Nei loro cuori sapevano che l'Eterno è Dio. Ma dirlo vuol dire ammettere di avere peccato da anni ormai. E non volevano ammettere peccato. E mi chiedo, io voglio ammettere i miei peccati, tu vuoi ammettere i tuoi peccati? Avevano peccato da anni. E magari tu hai un aspetto di carattere, il modo che parli, il modo che agisci in casa o altrove, il modo che ti lamenti, timore. Tu vuoi ammettere il peccato o eviti ammettere? Non rispondi. Qualcuno ti parla o direttamente o in sermone o indirettamente di un tuo peccato e tu non vuoi rispondere. Oppure, Signore, quello sono io. Loro non rispondevano. Allora Elia presenta loro questa gara per vedere chi è Dio. Leggo 22 e 24. Allora Elia disse al popolo, sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono in 450. Ci sono dunque dati due torelli. Essi scelgono un torello per loro, lo facciano a pezzi e lo mettono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro torello e lo metterò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete quindi il nome del vostro Dio, ed io invocherò il nome dell'Eterno. Il Dio che risponderà mediante il fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose e disse, ben detto! Allora, una cosa importante, Elia dichiara che è l'unico profeta rimasta. Abdi aveva detto, guarda, io ho salvato la vita di 100 profeti, sono nascosti in due caverne, 50-50. Allora, perché dice io sono l'unico profeta rimasta? Non sta mentendo. A livello di attivo, questi profeti rimasti stavano profetizzando, stavano in giro proclamando la parola di Dio? No, loro erano nascosti, non svolgevano alcun ministero. Un profeta doveva profetizzare, proclamare le verità di Dio. Non stavano proclamando le verità di Dio, in nessun modo. Quindi lui era l'unico profeta rimasto in Israele che andava in giro proclamando la parola di Dio. Era l'unico in quel senso, ok? E quindi questo è importante. Se ci fossero 100 predicatori e tutti si nascondono e smettono di predicare e solo uno va in giro predicando, dice io sono l'unico predicatore rimasto, nel senso rimasto attivo nel servizio. E poi lui spiega questa gara, questo confronto. Due altari, due mucchi di legno, pezzi di toro sopra ciascuno, ma nessuno accende questo legna e vediamo quale Dio accenderà il fuoco. E c'erano il popolo, ah, ma ci sono 450 dei nostri, perché loro seguivano Baal anche. 450, c'è uno di lui. Baal accenderà il fuoco. Ah, ben detto, facciamo così. Erano contenti. Allora Elia gestisce tutto. E leggo la 25. Allora Elia disse ai profeti di Baal: scegliatevi un torello e preparatelo per primi, perché siete i più numerosi. Poi invocate il vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Così essi presero il torello che fu dato loro e lo prepararono. Poi invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, dicendo: oh Baal, rispondici! Ma non si udì alcuna voce e nessuno rispose. Intanto essi saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro e a dire: gridate più forte, perché egli è Dio, forse sta meritando, o è indaffarato, o è in viaggio, o magari si è addormentato e deve essere svegliato. Così essi si misero a gridare più forte e a farsi incisioni con spade e lance secondo le loro usanze, finché grondavano sangue. Passato mezzogiorno, essi profetizzarono fino al tempo di offrire l'oblazione, ma non si udì alcuna voce, nessuno rispose e nessuno diede loro retta. Loro fanno tutta questa scena, gridano, 450 uomini gridando quanto serve forte, forte, 450 gridando, oh Baal, saltano e alla fine si tagliano. Nulla, nulla, nessuna risposta. E lì li prende in giro. Ricordate che il popolo di Israele era tutto lì, guardando, osservando. Allora, di pomeriggio, l'ora dell'oblazione, toccava Elia. Leggiamo 30-35. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Così tutto il popolo si avvicinò a lui. E lei restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. Poi Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Con le pietre edificò un altare al nome dell'Eterno e fece intorno all'altare un affosso della capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il torello e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 brocche di acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Di nuovo disse: fatelo una seconda volta. E essi lo fecero una seconda volta. E gli disse ancora: fatelo per la terza volta. E essi lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva attorno all'altare ed egli riempì di acqua anche il fosso. Lui voleva che fosse evidente che questo era un vero miracolo. I profeti di Baal avevano un altare con la legna secca, pronta a bruciare. Lui diceva: ben 3 volte di proprio riempire di acqua tutto, che questo legno era bagnatissimo. Perché lui voleva che nessuno potesse dire: ma forse perché era sotto il sole tutto il giorno ed era caldo. No, no, 3 volte riempitelo, riempitelo, copritelo con acqua. La legna gocciolava dell'acqua, perché voleva che la gente vedesse la potenza di Dio. Ma voglio notare come pregava. E cosa vediamo in questa preghiera che assomiglia il Padre nostro? Leggo 36-37. Allora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: o Eterno, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te. Cosa prega? Salvami da Acab e dal male che vuole farmi. Aiutami, Signore. No, no. Vuole che il nome dell'Eterno Dio sia santificato. Questa è la preghiera. Vuole che venga fatta la volontà di Dio. Venga il tuo regno, che il popolo, che il loro cuore ritorni a Dio. Il suo desiderio non è per se stesso, è per la gloria di Dio. E perfino per la salvezza di questo popolo ribelle. Cosa preghiamo noi? Le nostre preghiere arrivano a pregare per il regno di Dio o siamo fissati sui nostri piccoli bisogni quotidiani? Questo è importante. È giustissimo pregare per i nostri bisogni quotidiani. È giustissimo. Ma non dobbiamo fermarci là. Dobbiamo avere al cuore il regno di Dio. Dio risponde a Elia con grande potenza. Versetto 38. Allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Cioè lui finisce a pregare, fum, arriva il fuoco di Dio. Chiaramente divino, tutto è bagnato. Fum, tutto in fiamme, subito consumato, perfino l'acqua. Non c'era dubbio. Questo era Dio. Loro avevano pregato ore, gridando. Lui fa una semplice preghiera, potente, pregando per la gloria di Dio. E Dio risponde immediatamente. A quel punto Dio opera nei cuori delle persone e scelgono di seguire Dio. E vediamo che veramente hanno scelto di seguire Dio dal frutto quello che hanno fatto. 39. A tale vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. Quindi Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, non lasciatene scappare neppure uno. Così essi li preso ed Elia li fece scendere al torrente Chidron, dove li scanò. Cosa vuol dire scanare?
Uccidere.
Hanno ucciso questi 450 profeti di Baal. Il popolo sotto l'ordine di Elia hanno catturato, perché erano proprio uomini che avevano sfiato il popolo e li hanno ucciso. Il popolo ha detto l'Eterno è Dio e poi, come prova, ubbidiscono uccidendo i profeti che avevano ascoltato in quei anni, quei falsi profeti. Ricordate che quei uomini, 450 profeti, erano mantenuti da Jezebel, erano al servizio di Jezebel, che voleva spargere in tutto Israele l'adorazione a Baal. Quindi questi uomini erano in servizio di Jezebel, la regina, e lui, Elia, li ha fatto morire tutti sotto il suo ordine, seguendo Dio. E poi saltiamo i versetti per tempo, perché stiamo seguendo la vita di Elia qui, ma lui, in base a quello che Dio aveva detto, andava a pregare, era arrivata la pioggia, una pioggia fortissima, una grande pioggia dopo quasi 3 anni, una grande, grande, grande vittoria. Tutto il popolo, tutte le sorelle sapeva, lui è l'uomo di Dio, e quello che dice viene da Dio. C'è una vittoria, Geremia non ha visto questo. Isaia non ha visto questo, altri profeti non hanno avuto questo livello di vittoria, Mosè uscendo da Egitto sì, ma gli altri profeti, questo era grandissimo. Ma come succede spesso a noi? Dopo questa grande vittoria spirituale in cui Elia aveva visto la potenza di Dio in modo chiaro, lui cade, smetteva di guardare a Dio. Avevo coraggio o temore davanti ad Acab il re? Coraggio, grande coraggio. Adesso, capitolo 19, da 1 a 4, non più coraggio, ma timore, leggo. Acab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel inviò un messaggero ad Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fratto di te, come uno di loro. Quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che apparteneva a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire dicendo: «Ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Dio aveva tenuto lui in vita questi anni, provveduto miracolosamente prima dai corvi e poi da questa vedova. Aveva dato lui forza di presentarsi davanti a Acab con grande coraggio. Aveva dato questa mega vittoria contro questi profeti di Baal. E lui sente una minaccia da parte di Jezebel e invece di dire: «Signore, tu mi curerai», o «è il mio tempo», invece di avere pace, aveva terrore e scappa via. Ricordate Israele al nord, Giuda al sud, e lui va su giù fino al sud di Israele, Beersheba, molto sud di Israele, di Giuda, scusate. Poi lascia il servo e va ancora giù nel deserto e si trova solo e vuole morire. Un classico sintomo della mega depressione. Voglio morire, la vita non vale più. Non riesco a fare niente. Prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. I miei padri, altri profeti prima di me, hanno avuto non successo, ma fallimento. La gente non ascoltava loro e io non sono meglio di loro. È tutto inutile. Pensieri falsi. Vedeva solo nero. Non guardava Dio. E poi tocca a noi decidere quando morire. Tocca a noi decidere, non hai altro per me da fare. Tocca a noi decidere, non serve che io faccia perché non fa nulla. Tocca a noi o dobbiamo essere fedeli, fidarci di quello che Dio vuole fare tramite noi e in noi. E lui diceva: «No, no, basta, basta, non serve più servirti, non fa nulla». Allora, anche Geremia, che ha visto tante sconfitte perché era il piano di Dio, non è arrivato a questo punto. Questo è non guardare a Dio. Dico: «Signori, il problema non è che non c'è speranza, il problema è non guardare a te». Quindi, pieno di pensieri falsi, cade in depressione. Vedeva tutto nero, ma Dio lo stava curando ancora. 5:8. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco, un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca di acqua. E li mangiò e bevve. Poi tornò a coricarsi. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse: «Alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te». Egli si alzò, mangiò e bevve, poi nella forza datagli da quel cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Horeb. Una lezione molto importante qua: lui era depresso. È stato un tempo mega intenso lì su Monte Carmel ed era sfinito fisicamente. Poi questa lunga, lunga camminata a nord di Israele fino a sud di Giuda e ancora più sud, era stanchissimo, stressato e affamato, con pensieri falsi. Prima cosa che Dio fa per lui, lo fa dormire. Due lunghi tempi di dormire in mezzo del cibo. Diceva: «Tu sei troppo stanco di poter ragionare. Io ti curo fisicamente prima e poi ti parlerò. Ma per adesso non ti parlo». Dio non gli ha detto niente. «Per adesso ti curo fisicamente». Quanto è importante curarci fisicamente? Fa parte della cura spirituale. Allora, quando è fattibile, è importante dormire. A volte non dipende da noi. A volte cerco di dormire e non dormo. A volte Dio mi dà impegni che io sono stanco, ma mi arrivano altre cose che devo fare. persone da curare qualcosa. Quindi ci sono le volte che Dio non permette, ma ci sono altre volte che posso scegliere io. Invece di, oh, ma devo finire. No, forse non devo finire. Poi solo per dirvi, tanti studi hanno dimostrato che uso di schermi, che sia smartphone, tablet, la TV, computer, nelle 2-3-4 ore prima di andare a letto ostacola chimicamente il sonno. La saggezza è di mettere via telefono, computer la sera e non stare lì. Perché letteralmente la luce cambia nei chimici nel corpo e ti ostacola da dormire. Ci vuole questo. Io devo dormire. Posso leggere i romani. Se uno ha bisogno di me può chiamarmi se è un'emergenza. Poi non devo guardare lo schermo, parlo. Invece della schiavitù. Certamente il mangiare incide sulla salute. Di stare in forma. Un po' di esercizio. Di curarmi. È di poco valore, ma è di valore. E non mi lascio sempre fisso, no, devo muovermi. Devo muovermi, devo mangiare sano, controllare il peso, controllare il sonno. E così sarò fisicamente in grado, entro i limiti che Dio permette, di poter ragionare per ascoltare Dio che mi parlerà in qualche modo. E questo è molto, molto utile notare. Poi, da dove era a Horeb? Che Horeb è Monte Sinai, la stessa montagna dove Dio ha dato a Mosè la legge. E sono 3-4 giorni di cammino, ma ha voluto 40. Quindi non è andato dritto, ma vagava nel deserto. Lui era 40 giorni nel deserto. Cristo era quanti giorni nel deserto? Quando fu tentato? 40. Quanti anni era nel deserto di Israele, nello stesso deserto, vagando? 40, ok? 40, 40, 40. Quindi Dio lo ha fatto girare per 40 giorni e poi e con quel cibo. E potrebbe essere inteso con l'energia datagli da quel cibo, quindi era un cibo non dagli uomini ma da un angelo, aveva proprietà speciali. Arriva a Monte Sinai, Monte Horeb, e vediamo come Dio cura Elia nella sua depressione. 8:10. Egli si alzò, mangiò e beve, poi nella forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, Horeb. Là entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse, che fai qui, Elia? E gli rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti. Perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Io ti ho seguito fedelmente, sono stato geloso per te, per il tuo regno. Bene, ma sono l'unico e cercano di uccidermi, di togliermi la vita. Erano pensieri. Alcuni erano veri, ma c'è un problema. Quello che dice è maggiormente vero, ma quello che non dice è anche vero e non dice la verità. Non dice, tu ti sei mostrato grande a Israele, 40 pochi giorni fa su Monte Carmel. Tu ti sei grandemente glorificato, non dice quello. Lui parla delle verità negative, esclude le verità buone, positive. E cosa facciamo noi a volte? Nei problemi, nelle difficoltà, nelle paure, focalizziamo sul negativo, escludendo quello per cui potremmo dare lode a Dio? Questo è un modo falso di pensare. Questo è un modo falso di pensare. Questo è un modo di non dare gloria a Dio, di non dare il ringraziamento a Dio. Questo è un modo di innalzare il nostro orgoglio. Ma non è giusto, non è giusto, io sono stato geloso per te. Sì, ma non è che Dio ti ha curato? Non per quegli 2 anni rotti ti ha provveduto sempre il cibo, mentre Israele stava soffrendo? Non ti ha protetto da Acab? non ti ha guidato e ti ha prodotto una grande vittoria su Monte Carmel, non ha purificato Israele, non ha provato la pioggia proprio quando, come avevi detto tu, come Dio aveva comandato, non ha fatto tutto quello, ma lui non dice niente di quello. Allora quando tu sei giù, i tuoi pensieri sono tutta la verità o una parte della verità? Quando sei giù, ricordi tutta la verità o una parte? Lui solo una parte, vedeva tutto nero. E poi non è vero che era l'unico rimasto. E Dio, come lo cura? Aveva dato riposo, aveva dato cibo e aveva appena dormito ancora nella caverna. E poi cosa dice Dio? 11. Dio gli disse, esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Come udì questo? Elia si coperse la faccia con col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva, che fai qui, Elia? E gli rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi forfetti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. L'Eterno gli disse, va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Hazael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. Ungerai quindi Eliseo, figlio di Shaphat, di Abmeloa, come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà dalla spada di Hazael sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti che non hanno piegato le loro ginocchia davanti al Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca. Tante cose qui. Dio non si presenta ad Elia con grandi forze e potenza, ma con una voce sommessa, solo. Dio non sempre grida, dobbiamo ascoltare. Nota che lui copre la faccia, Elia, perché capiva, Dio è santo. Allora, interessante, che fai qui? Io ti ho mandato a servirmi in Israele, che fai qui? Poi cosa dice? Torni al tuo posto di lavoro, dove ti ho messo. Dici, torna lì, rifai la strada. Ed ecco quello che ho per te. Tu dici, la mia vita non vale nulla. No, io ho ancora per te da fare. Ho ancora degli incarichi e poi finirai il tuo incarico. Torni da dove sei venuto, mettiti di nuovo a servirmi. Questa è la cura di Dio. E poi dice, e tu sbagli, non sei l'unico rimasto. Oltre a quel centro nelle caverne, io ho 7.000 uomini che non hanno inginocchiato, non si sono inginocchiati davanti a Baal. I tuoi pensieri sono falsi. Mettiti a seguirmi come ti avevo detto. E così lui tornò a completare la missione. Non leggo di più, ma fa quello che Dio dice. E dopo, quando aveva unto Eliseo come suo successore, Dio lo ha portato in cielo. Allora, voglio capire alcune cose importanti per noi. Eli era un uomo molto fedele a Dio. Aveva vissuto con timore di Dio, vivendo totalmente per Dio, e Dio gli ha dato una grande vittoria. Ma poi era stanco, sfinito, e quando arriva questa minaccia da parte di Jezebel, che non era il più grande pericolo che aveva affrontato, invece di guardare a Dio, guardò lì, smette di pensare a tutta la cura di Dio fino a quel punto, alla cura fisica per questi 2 anni rotti, la cura di Acab, tutto, la vittoria su Monte Carmelo, smetti di pensare a quello, pensa solo a quello, scappa, scappa, oh devo scappare per salvarmi la vita, devo io salvarmi la vita. Non ha avuto da Dio indicazione di lasciare Israele. Infatti Dio, cosa fai qui? Cosa fai qui nel deserto di Sinai? Io ti ho mandato missioni là, rifai la via. Notate che quando lui è arrivato alla depressione, pensieri storti completamente, prima cosa che Dio ha fatto? Mangia e dormi. Mangia e dormi, riprenditi fisicamente. Così sarai pronto per quello che ho da dirti. Quanto è possibile, e non è sempre fisicamente possibile, ma quando è possibile dobbiamo dire ho bisogno di dormire. Ho bisogno di dormire. E devo finire. Ci sono poche cose che devo finire. Poche cose. E quindi confidiamo. Allora, a volte non ho finito fino a tardi perché ho sprecato il tempo prima. A volte ho fatto qualcosa che Dio non mi aveva dato da fare, rimandando quello che dovevo fare. E quindi, ma io devo finire questo, sì è vero, ma il problema è che ho sprecato tempo prima in qualcosa che non dovevo fare, che non era necessario, che mi ha tolto il tempo di completare questo prima, adesso... Oh, io devo finire questo prima di andare a letto perché ho peccato nell'uso del mio tempo prima. E lì devo riconoscere quel peccato. Ma io devo. Sì, ma perché non hai fatto prima? Perché hai scelto male. Quindi dobbiamo umiliarci a riconoscere quando spendiamo male il tempo. Perché Dio vuole che dormiamo. E se io non ho tempo di dormire, se non riesco a dormire è un altro discorso. Ma se non ho tempo di dormire, sto facendo qualcosa che Dio non mi ha dato da fare. Di solito, ci sono momenti speciali, uno sta malissimo, devo curarlo in ospedale, qualcosa, ci sono eccezioni. Sto parlando di solitamente. E poi curiamoci fisicamente, dormire, mangiare sano, non eccessivo, un po' di esercizio, curiamoci fisicamente, ma poi mettiamoci da fare quello che Dio ci ha chiamato a fare. Un grande segno della depressione è che una persona veramente depressa smette di fare quello che dovrebbe fare. Quando la depressione arriva a un livello profondo, conosco delle donne che hanno smesso di curare la famiglia, non si restavano a letto quasi tutto il giorno, non cucinavano, non pulivano, non andavano a fare niente, non riesco. Focalizzati su chi? In quella condizione? Solo su loro stessi. Può essere un uomo che è tutto aggravato, preso dai problemi e non sta. Quando siamo presi, quanto stiamo pensando agli altri e a Dio? Onestamente, per niente. Non stiamo più pensando a Dio, siamo chiusi nel nostro buco di negativismo, non stiamo amando gli altri, non stiamo più vivendo per Dio, siamo chiusi nel nostro buco e dobbiamo, Signore, perdonami, se mi fa morire, per modo di dire, io voglio vivere per te. Se tu mi dici di ritornare in Israele, anche se Jezebel ha detto che mi avrebbe ucciso, fatto morire, io torno in Israele. Mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Quando arriviamo ad avere i pensieri storti, abbiamo bisogno di altre persone. Quando arriviamo ad avere i pensieri storti, abbiamo bisogno di altre persone nella vita che possono aiutarci. Non chiudiamoci nel nostro buco così perché non vedremo. Abbiamo bisogno di qualcuno dall'esterno a cui condividiamo i pensieri e loro possono dire no, stai dimenticando questo, non stai pensando a questo. E ci mettono davanti la verità di Dio che non stiamo ricordando. E così cominciamo ad avere equilibrio. abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi è importante non tenere dentro i nostri pensieri, ma aprirci. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Dobbiamo aiutare gli uni gli altri. Se io ho una persona accanto che è giù, è scoraggiato, forse perfino alla depressione, pensate, quanto aiuto è quella persona a me? Non è aiuto. Perciò se io sono focalizzato, io sto bene, ma se io sono focalizzato su quello che io voglio compiere, quanto voglio fermarmi ad aiutare quella persona? Se io sono focalizzato sui miei impegni, i miei traguardi, voglio fermarmi? Perché non hanno nulla da darmi. Ma che cos'è l'amore? L'amore è di fermarmi. Non perché possono aiutarmi, ma perché hanno bisogno di me. Di fermarmi, di amare come Dio mi ama. Di amare e di fermarmi e dire: Signore, mi aiuterai tu a compiere quello che devo compiere, ma questo fratello, questa sorella ha pensieri storti. E di fermarmi e di venire accanto e aiutarci, aiutare quella persona a vedere. Quindi certo ho bisogno di cercare aiuto, ma ho bisogno anche di fermarmi a dare l'aiuto. E dare, e dare. Non è che io do a te e tu dai a me. No, è dare quando non hanno niente da dare. Ma questo è l'amore, questo è come Dio ama noi. Oh, sei un grande uomo di Dio, come Elia, poteva cadere nella depressione. Quanto noi. Se un grande uomo di Dio può arrivare a avere i pensieri storti, quanti di più noi? Lo conosco troppo. E quindi prego che possiamo usare le chiavi che Dio ci dà in questo brano per sapere cosa fare quando siamo pieni di pensieri falsi che a volte arrivano perfino alla depressione. C'è la cura. C'è la cura. Prendiamo l'aiuto, curiamoci fisicamente, troviamo chi ci parla. Dio ha parlato con Elia perché era un profeta speciale, ma Dio ci dà gli uni gli altri. Prendiamo tempo per notare chi sta male. Prendiamo tempo, non viviamo così presi con i nostri impegni che non c'è tempo di notare. Che se io sono preso, noto. Se io sono preso, noto come sta la persona accanto a me? No, di solito no. Perché siamo bravi a nascondere. Oh, che possiamo non essere così presi con i nostri impegni che non notiamo. Che possiamo essere un popolo che ha quel cuore sensibile a vedere gli altri. Affinché Dio ci curerà gli uni tramite gli altri, affinché possiamo vedere Dio. Preghiamo. Oh Padre, tutti noi abbiamo avuto momenti di pensieri storti, a volte arrivano perfino a consumarci e a volte arrivano anche alla depressione. Tutti noi. Quindi abbiamo tutti bisogno di aiuto. Spesso nel nostro orgoglio, anche quando stiamo male, il nostro orgoglio ci ostacola da voler aprirci, di voler condividere, ma abbiamo bisogno di quello. Quindi ti prego, mostrici quella forma subdola di orgoglio che ci ostacola da aprirci. Perché siamo bisognosi e tu provvedi per noi. Padre, a volte non ci curiamo fisicamente. Viviamo in un mondo dove siamo bombardati da impegni e a volte di intrattenimenti o informazioni che a volte non gestiamo bene. Aiutaci a gestire, avere le priorità giuste, a mettere da parte quello che non è fondamentale per curarci, perché viviamo in questi corpi e vogliamo curarci, avere autodisciplina, in modo che quello che ci dai vogliamo usufruire al massimo per la tua gloria. Padre, quanto è facile avere pensieri storti. magari i pensieri in sé veri, ma escludendo la tua opera, la tua cura, la tua fedeltà, e quelli sono pensieri falsi, pur essendo veri in sé, ma escludendo la tua cura, vuol dire che i pensieri in generale sono falsi. Aiutaci a ricordare, a scegliere, a ricordare la tua cura, la tua fedeltà, la tua bontà per noi. E poi aiutaci ad aiutare gli uni gli altri ad avere i pensieri giusti, buoni, equilibrati. Questo ti prego. Glorificati in noi, ti prego. E quando siamo presi con noi stessi, alla fine non siamo più dove dovevamo essere. E tu dici, cosa fai qui? Vogliamo tornare a servirti, a vivere per te, non nelle nostre forze che non sarebbero sufficienti, ma nella tua forza, confidando in te. Opera così, ti prego, per la tua gloria, per il nostro bene, nel nome di Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.